Ben ritrovato a Daniele Mulazzani. Ciao Daniele.
Buonasera a tutti, forza Juve.
Grazie Daniele di essere qui con noi, spero tu stia bene. Stavo facendo un discorso che spesso io e te facciamo, no? Perché ha scritto un amico, ha detto ormai il problema vero della Juventus sono i tifosi, perché non sta bene niente a nessuno, o meglio, qualcuno sta bene con un allenatore, un altro no, dopodiché non riescono nemmeno a distinguere le differenze tra un allenatore e l'altro, tra un giocatore e l'altro, insomma. Io stavo facendo invece poi un controdiscorso dicendo che probabilmente dopo i 9 scudetti consecutivi, da quando cioè non si vince più, stranamente qualsiasi pretesto, non sto generalizzando, ci mancherebbe altro, però parte importante della tifoseria purtroppo si innamora delle proprie idee, certe volte tifando anche contro la Juventus, Daniele.
È una mia antica battaglia, tu te lo sai. Il tifo juventino è un tifo arrogante, un tifo presuntuoso, un tifo che ha che poca passione per la squadra. Non dico tutti, però una buona parte. Purtroppo il tifo juventino ha poca passione. Purtroppo è innamorato delle vittorie, ma non della Juve. Che la Juve e le sue vittorie che servono per andare al bar, per sbraitare, per andare. Io ho vinto questo. Ma questa non è passione, questa qui non è amore. Ci riflettevo poco fa. Io, se la Juve dovesse andare in C, io la seguo al pezzo. Perché funziona così? Perché, ragazzi, la passione è questa, non è se vinco. No, non mi interessa. Vincere è un dettaglio nello sport. Purtroppo non funziona così.
Sì, no, questo è chiaro.
Ma lo vediamo anche allo stadio, che la squadra va sotto invece di aiutarla sono fischi, cioè non siamo più la squadra di Ronaldo, quindi non so chi, invece fischi su ogni dove. Il tifoso juventino tifa per le vittorie, non tifa per la squadra.
Infatti, e poi per le vittorie e per il suo allenatore, il suo dirigente, il suo calciatore, capito? Se non c'è quello.
No, perché dopo mi viene a bullizzare a me, o io adesso parlo della nostra realtà, viene a bullizzare l'idea altrui, oppure viene a ripescare un posto, un'idea di 8 mesi fa, guarda io che avevo ragione, ma questo qui non è un appassionato dello sport. Il tifoso juventino non è un appassionato di sport, perché non lo è.
Lo so, purtroppo senza generalizzare ci mancherebbe, perché una parte è così. Certo.
Una parte così.
Allora, Daniele, in tutto questo c'è stato l'ennesimo ribaltone, in questo caso societario, con l'addio di Comolli, secondo me anche tardivo per quanto mi riguarda, e l'arrivo di Carnevali. Ora, Carnevali secondo me è un ottimo dirigente, poi mi dici la tua, è chiaro che non ha la bacchetta magica e dovrà muoversi in un contesto certamente complicato, no? Per i problemi che sappiamo, i soldi mancanti dalla non Champions League, circa 64 milioni, la necessità comunque di continuare questo percorso di sostenibilità legata all'obiettivo pari pareggio del bilancio, però allo stesso tempo serve una Juventus competitiva. Intanto ti chiedo subito di questa nomina di Carnevali, che ricordiamo l'amministratore delegato e direttore generale.
Beh, io che te penso che sia uno dei migliori, se non il migliore da poter cercare, è quello che più si avvicina a Marotta, secondo me, nel modo di gestire una società dentro e fuori dal campo, nei conti, ma anche diciamo nella stanza del potere, la chiamiamo così. È uno che ha 1000 intrecci e uno che ci sa fare, insomma. Però tu dicevi benissimo, non aspettiamoci miracoli, perché ragazzi i conti restano quelli, non è che Carnevali certo. Si inventi i soldi o li tira fuori o c'ha i dobloni pieni di oro zecchino, non ce li ha lui come non c'erano prima, quindi bisogna calarsi nella realtà, che come tu dicevi prima è una realtà non di Champions League, quindi vengono meno quei soldi e comunque dobbiamo andare a rimpiazzare giocatori sia anche a livello numerico ma anche di qualità, quindi non ha la bacchetta magica, non fa il miracolo. Ho letto dei nomi, non arriveranno quei nomi perché Carnevali non può fare niente perché non ha i soldi, quindi aspettiamo sul mercato di un certo tipo. Abbiamo tutti Carnevali, però l'importante è una cosa: diamo almeno 3 anni per lavorare, perché se tutti gli anni dopo cambiamo non andiamo da nessuna parte.
Diventa difficile. Allora, invece, per quanto riguarda, partiamo dai possibili acquisti, partendo proprio dal portiere. Dibu Martinez sembra in vantaggio, ora ogni tanto si scrive Vicario sta risalendo, eccetera eccetera. Domanda secca: ti andrebbe bene a te il portiere dell'Argentina?
Mi andrebbe bene, sì. Ne abbiamo lette di ogni, di cifre. È chiaro che un portiere del genere, di quell'età, non lo vado a pagare, come ho letto, 15 milioni, non ci penso neanche, lo dico prima. È un ottimo portiere, è un portiere di personalità, è un portiere che può dare anche qualcosa al gruppo, anche a livello di carisma, di guida, quello che vuoi. Però teniamo sempre conto della sua età, e che è un ottimo portiere, ma non è dopo un campione. Ho letto cifre assurde, sia per il cartellino ma anche per l'ingaggio. Se mi viene al massimo con un triennale, non di più, sotto i 5 milioni, ok, non andiamo oltre, perché sennò sarebbe l'ennesima follia finanziaria.
Credo 5, mi pare di capire, però staremo a vedere.
5 siamo già, diciamo, al limite, però dai, va bene.
Lo so.
Gli dà la mancia.
E invece c'è poi il capitolo attaccanti, caro Daniele. Insomma, Sorlot, poco fa ho avuto collegato con noi Stefano Salandini di Tutto Sport, mi ha detto, per quanto riguarda gli attaccanti, poi parliamo di Vlahovic, i due nomi sono sempre quelli. Sorlot, anche se l'Atletico Madrid sembra che faccia un po' di biz a livello di richieste, ma ci sono degli incastri possibili, tipo Nico Gonzalez e Colomani. Ora, intanto ti chiedo se questi due... Perché qui adesso non so nemmeno se più chiederti sono da Juve, perché Colomani c'è già stato nella Juventus. Io personalmente, a me non fa impazzire, però magari come secondo attaccante. Secondo te questi due nomi, perché poi non ci sono stati altri nomi di attaccanti, potrebbero essere due profili adatti per la Juventus?
Non mi fanno impazzire entrambi, sono sincero. Non mi fanno impazzire entrambi. Secondo me hanno dei costi anche superiori al loro effettivo valore. Sono due, ripeto, ottimi attaccanti, però io non andrei a prendere, io per una mia identità adesso qui mi attirerò di tutto, io in questa fase della Juve, che non ne ho più obbligata a vincere come anni fa, in questa fase della Juve che riparte con l'Europa League, con un progetto nuovo, quindi chiaramente di medio-lungo periodo, io non andrei a prendere nessun giocatore oltre i 25 anni, ma questa è una strategia dopo aziendale mia, non prenderei nessuno oltre i 25 anni, ma nessuno mai, per nessuna ragione al mondo, nessuno. Poi se mi deve arrivare Charlotte va bene, però secondo me non è un giocatore da cui ripartire. Comunque guarda, faccio una previsione che dopo non c'entra niente, secondo me ritorna Vlahovic.
Ah, quello volevo dirti, ecco, secondo te alla fine Vlahovic... Però se dovesse tornare, perché per mancanza di acquirenti che lo convincano? Questa è la domanda.
Sì.
O per mancanza di acquirenti in generale.
Vlahovic abbia sondato il mercato, non lo so dopo se dopo consigliato, certo, bene, consigliato male, non lo so. Abbia fatto dei sondaggi con il suo procuratore, con l'agenzia che lo segue, non mi pare che abbia avuto questo grandissimo successo. Le cifre che chiedeva prima erano totalmente folli per il valore del giocatore, per carità, perché comunque viene da una stagione zeppa di infortuni, ok che ha giocato poco, ha segnato abbastanza, ma adesso non parliamo di uno che ha sfondato le porte. Chiedere quelle cifre, non lo so, se dopo tutti accontenti di andare in una società di un certo tipo, non lo so, adesso dico in Arabia o una squadra
o in Turchia, lo vogliono lì,
vai in una top, vai in Premier, vai al Nottingham Forest, vai, non so, vai a Leeds, non vai in una top, perché non hanno di quel livello lì. Vlahovic è un ottimo giocatore, ma non è sicuramente uno dei primi 10-15 attaccanti d'Europa, per carità. Quindi era chiaramente fuori mercato. Loro ci hanno provato, forse anche illusi da qualcuno, ma non mi pare che abbiano ottenuto dei grandissimi risultati. Quindi, secondo me, alla immagino fine, tra qualche tempo un po' una retromarcia, cioè chiedo dietro fronte, se si accontentasse, perché queste tra virgolette, di una cifra onesta, chiamiamo onesta, vabbè, quindi 6-7 milioni, ma non cominciamo con quello che ho letto, perché sarebbe l'ennesima follia finanziaria, come fu il suo acquisto, che fu una uno scempio finanziario che sarebbe da mettere in galera tutti, ma lasciamo stare.
Ricordiamo l'80 milioni tra cartellino e onori accessori.
Non 80 guardano,
gennaio gennaio 2022, poi gli fu fatto questo contratto a salire fino a quando l'ultima stagione ha guadagnato in quest'ultima stagione 12 milioni netti l'anno. Vi ricordo sempre che la dirigenza pregiuntoli ricordiamolo sempre. Quindi non ti convincerebbe nemmeno la permanenza di Vlahovic. Allora fammi un nome, se Solotron ti piace, Colomani non ti piace, Vlahovic non lo confermeresti, allora fammi un tuo nome.
Bellissima domanda, giuro che non te lo saprei. Io ho detto, guarda, ho un pallino che te l'ho detto altre volte che è da Santiago Castro, ma
che è un po' diverso, però, ma, come calcio, come non è un 9 di quelli.
Quel discorso che ti facevo prima di andare sempre a acquistare giocatori under 25, per un'idea mia, ci siamo riempiti di contratti enormi che dopo non riusciremo mai a smaltirci per andare a prendere giocatori bolliti o altre cose. Quindi io per natura mia in questo momento non prenderei chiaramente giocatori di 30 anni, tipo Sorloth, non lo prenderei mai, ma non perché lui, per un'idea diciamo aziendale di strategia mia.
Eppure Spalletti 3-4, 3 forse di una certa esperienza li vuole, Daniele. Purtroppo la Juve non potrebbe nel caso andare oltre Sorloth dal punto di vista proprio economico, questo è un po' il problema,
Ma viaggiano cifre per Sorloth che non sono di poco conto, Cioè, so. Se noi tutte le volte dobbiamo andare a strapagare i giocatori, non dobbiamo vincere niente. Non è che siamo obbligati a vincere. Magari se andiamo a costruire una squadra che in 2-3 anni riesce a crescere, incontro Sorloth, io mi piace come giocatore, non discuto, ma non vedo i benefici che possa portare oltre una singola stagione.
Lo so, questo è un po' il discorso. Invece per quanto riguarda le cessioni, perché la Juventus dovrà innanzitutto cedere per il discorso del fair play finanziario, e cedere non intendo i nomi noti, diciamo così, non intendo solo i flop, tanto per capirci, intendo anche 1-2, chiamiamoli big, perché nella Juventus comunque sono dei big. Mi riferisco a Bremer, clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, che parte il 1 luglio e scade il 10 agosto. Quindi se si dovesse presentare qualche folle club estero e darti 58 milioni, la Juve non può fare nulla. E l'altro invece è Cambiaso, che è a mercato. Daniele, alcuni radioascoltatori insistono, ma come? Ragazzi, il mercato non è che se tu fai una stagione negativa. Alcuni calciatori hanno mercato, perché Cambiaso è uno che ha mercato. Cioè, ti strapperesti i capelli che non hai nel caso in cui venissero ceduti entrambi a uno dei due?
Li ho appena tagliati.
Sì, ho visto.
Io, per altre abitudini mie, non considererei mai nessun giocatore il dis a parte incedibile. Mi arriva un'offerta, diciamo, ottima, io li cedo tutti. Bremer a 58 milioni, io gli faccio il pacco, gli faccio il fiocco, lo porto io, lo accompagno, lo tengo anche per mano, per sotto la manica se va in Inghilterra. Quindi, che è un ottimo giocatore, ma 58 milioni sarebbe un affare clamoroso. Cambiaso mi piace, stagione fallimentare lo sappiamo tutti, ma se arrivano offerte io li cedo tutti, con i soldi poi dopo trovi sempre da comprare. Quindi lo ripeto, non dobbiamo più vincere, non abbiamo più l'obbligo di anni fa, quando avevamo dei costi incredibili, ero obbligato a vincere perché avevi una squadra nettamente più forte, qualcosa. Oggi noi dobbiamo mettere le fondamenta che tutti gli anni invece noi andiamo a demolire. Dobbiamo avere la pazienza in campo e fuori di costruire, quindi abbiamo pazienza. Se li devono cedere, se arrivano offerte, va benissimo,
lo so,
magari arrivano per tutti gli anni, li cedo tutti io.
Ma guarda che
i soldi dopo un modo lo trovo.
Ma guarda, la Juventus sta ragionando come te, alla fine
magari,
alla fine,
ma io...
no, alla fine l'unico veramente veramente incedibile è proprio il Diz,
ovviamente.
Sì, perché anche Thuram potrebbe essere ceduto. Insomma, ci sono diversi.
Mi portano 40 milioni per Thuram, ma io lo accompagno anche lui. Ma non perché sia scarso, perché sono cifre che oggi in Italia non possiamo rifiutare. Poi, comunque, dopo vediamo questi giocatori che quando arrivano e con offerte anche di ingaggio molto più importanti, la stagione che dopo non li mandi via, fanno peggio, perché è naturale. Quindi io non mi strapperei mai i capelli che non ho più per qualsiasi giocatore che va. Se mi porto una cifra adeguata, per me possono andare via tutti,
sì,
escluso il DIF.
Beh, chiaro. Chiarissimo, grazie mille Daniele, buona serata, grazie, alla prossima.
Grazie a tutti, forza Juve.
Un abbraccio, ciao. Grazie a Daniele Mulazzani di Juve Experience.